per motivi liturgici. Cosa vuol dire? Che nell'anno che comincia con la prima domenica di Avvento all'ultima domenica di Cristo Re, noi celebriamo tutta la vita di Cristo. Ed è chiaro che domenica scorsa abbiamo visto l'Epifania, che ogni festa porta via, con il bambino adorato dai magi. Oggi questo bambino è cresciuto e lo troviamo a 30 anni nel Giordano per essere battezzato da Giovanni Battista. In queste due domeniche noi contempliamo una triplice manifestazione di Dio. La parola Epifania, che nulla ha a che fare con la Befania e con la Befana, altra cosa, significa manifestazione, rivelazione di Cristo come Re, come Salvatore e come Figlio di Dio. Ed ecco i doni dei Magi. In quei doni significati c'era il riconoscimento di questo bimbo, vero Dio, vero uomo Salvatore e vero Re. Oggi, con Gesù nel Giordano, si aprono i cieli. Mentre Giovanni battezza Gesù, ed era un battesimo di penitenza, Cristo non poteva essere battezzato, non essendo un peccatore, ma vuole darci l'esempio. E mentre Giovanni Battista battezzava nel Giordano Gesù, i cieli si aprono e parla il Padre. Ecco la seconda manifestazione. E lo riconosce suo figlio. Questo è il figlio mio diletto. Ascoltatelo. In lui ho posto il mio compiacimento. Ma ricordiamo oggi anche una terza manifestazione. Gesù a Cana di Galilea. Chi di voi c'è stato ricorderà. Il primo miracolo di Gesù e la prima grande potenza della Vergine Maria sul figlio. Fate tutto quello che egli vi dirà. Riempite le idrie, le anfore, d'acqua e portatele a pranzo. Gesù le ha trasformate in un vino ottimo, ottimo. E Gesù con questo miracolo inizia la sua vita di profeta, di figlio di Dio, di Messia in mezzo a noi. Dio che parla. Amici, che grande problema questo. Dio parla. Lo sapete che i miscredenti, gli atei, accusano Dio di essere un Dio silenzioso. Tu stai nel cielo, diceva Camus, Albert Camus, stacci, stacci, come il Dio di Platone, come il Dio di Aristotele, un Dio non comunicante, il Dio dei greci, della mitologia greca. Padre nostro che sei nei cieli, e stacci. Per cui il silenzio di Dio è ciò che induce molte persone a non credere nella sua presenza in mezzo a noi e nella sua esistenza. Il silenzio di Dio. Dice Albert Camus nel libro La peste: in fin dei conti, poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, sarà forse meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte, senza alzare gli occhi al cielo, dove egli se ne sta zitto. Ma è vero che Dio non parla, amici? Ma Dio parla sempre. Occorre saperlo ascoltare. Dio non parla a chi ha le orecchie tappate. Dio non parla a chi ha il cuore chiuso. Gesù si era lamentato tante volte dicendo: voi sapete interpretare il segno dei tempi, ma non leggete i segni dei tempi, del tempo, ma non leggete i segni dei tempi. Sapete che quando tira lo scirocco arriva la pioggia, quando c'è il vento di tramontana arriva il freddo, questo lo sapete, ma non sapete leggere gli avvenimenti del mondo. E non sapendo leggere, non sapete interpretare, non sapete capire. Dio ha sempre parlato. Perché è dell'amore parlare, è dell'amore rivelarsi. Vedete, amici, quando due persone si vogliono bene, non finiscono mai di parlare. Quando incominciano a raccontarsi i particolari della vita, il loro accaduto, le loro gioie, i loro pensieri, le loro sventure, i loro desideri, si rivelano, due che si vogliono bene, l'uno all'altro. E quindi si fidano, si aprono, fanno delle confidenze. Ora, amici, Dio è colui che è l'amore, non può tacere, perché è dell'amore parlare, è dell'amore manifestarsi. Dio dice nell'Apocalisse: io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò, cenerò con lui e lui con me. Sant'Agostino lo definisce questo Dio l'eterno mendicante d'amore. Quanto è bello! Un Dio che si fa mendicante d'amore, mi ami pur non avendo il minimo bisogno. Dio ha tanto amato il mondo, ed ecco il mistero del Natale, da mandare il suo figlio unigenito, e si è fatto in tutto a noi simile, fuorché del peccato. Ma come può Dio tacere? Vedete, Dio tace per coloro che hanno il cuore chiuso. Torniamo ai primi giorni del mondo. Dove sei, Adamo? Dirà Dio. Dove sei? Questo Dio che, secondo il racconto biblico, andava a braccetto con Adamo passeggiando per l'Eden. Segno d'amore, no? Due che vanno a braccetto si vogliono bene, sul cuore. Beh, Dio parlava con Adamo tutti i giorni. Un giorno non lo vede, lo vede scomparire. Dove sei? Cosa era successo? Il peccato. Signore, mi sono nascosto, ho paura di te. Vedete? Ciò che impedisci di ascoltare Dio e di vederlo è la durezza del cuore, è lo stravolgimento dei pensieri. Adamo, da amico, si è trasformato in un uomo pauroso. Ho paura di sentirti parlare. Forse hai peccato? Forse ti sei ribellato? Dio ha parlato con Adamo nell'Eden. Dio ha parlato con Abramo, il nostro padre della fede, dandogli la strada per poterci incamminare verso Gesù Cristo. Conta le stelle del cielo, guarda la sabbia del mare. Puoi contare? Bene, io ti farò padre di una moltitudine di figli, essendo molto anziano, quasi centenario, e la moglie di 90 anni, Sara. A 90 anni i figli non si possono fare. Dio, a quell'età, farà una eccezione. Nascerà Isacco, non figlio della natura, ma figlio della promessa. Dio è fedele. Ha parlato con Abramo. Dio ha parlato con Mosè, vi ricordate, sul monte Sinai. Mosè, Mosè, togliti le scarpe. La terra che calpesti è santa. Chi sei che tu che mi parli dal roveto ardente? Chi sei? Io sono colui che è, Yahweh. Parla, che il tuo servo ti ascolta. Ha parlato a tutti i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Michea e tutti gli altri, no? Dio ha parlato attraverso dei segni, la colomba sopra la testa di Gesù, il fuoco sulla testa degli apostoli, la nebbia sopra l'arca dell'alleanza mentre gli ebrei andavano verso la Palestina, che li copriva dal sole che spaccava la testa e i piedi, la luce che folgorava di notte per poter camminare, il tabernacolo. La nostra religione, amici miei, la nostra fede è una epifania della incarnazione. Vedete, mentre tutte le altre religioni esprimono la ricerca dell'uomo verso Dio, la nostra fede, la nostra religione ci dice il contrario. È un Dio che si china verso l'uomo. Bello il profeta Osea, no? Che dice: io sono come il padre che prende il bimbo per portarlo alla guancia e come la madre che si mette in ginocchio a giocare con il suo bambino. Dio che ha un cuore di padre e un cuore di madre. Amici, questo è il Dio della Bibbia, non è il Dio di Aristotele, il Dio dei filosofi, il Dio degli intellettuali. È un Dio di amore, è un Dio che parla, è un Dio che si incarna, è un Dio che vive con noi, che soffre con noi, che piange con noi, che cammina con noi. Amici, una pagina meravigliosa che sono tornata a leggere in un libro, pensate, che non esiste più in Italia. L'abbiamo scoperto, c'erano solo 5 copie in tutta l'Italia, 5 copie. Il libro che io vi auguro di poter avere nelle vostre biblioteche, io ce ne ho 3 copie, 2 le ho regalate. Me le tengo proprio con una cura enorme. Il libro bellissimo, La forza di amare, di Martin Luther King. È un capolavoro. Sono i sermoni che lui teneva ai suoi fedeli protestanti, ma di una bellezza incomparabile, che sono stati i sermoni della mia formazione spirituale. Dice Luther King: la grandezza del nostro Dio sta nel fatto che egli è insieme acuto di mente e tenero di cuore, ha le qualità dell'austerità e insieme della mansuetudine. Dio ha 2 braccia distese, uno abbastanza forte per circondarci con la giustizia, l'altro abbastanza soave da abbracciarci con la grazia. Da una parte Dio è un Dio di giustizia che punisce Israele per le sue azioni malvagie, dall'altra egli è come un padre indulgente il cui cuore si ricolma di gioia indicibile quando il figlio che se n'è andato di casa torna da lui. Che bello! Vedete, Gesù ha coniato una bellissima espressione che suona così, dicendo a noi: siate semplici come le colombe, ma furbi come i serpenti. Ora Luther King esamina questo discorso e dice che questi 2 elementi, la furbizia e la semplicità, se sono separati sono vizi, se sono uniti sono virtù. Bellissimo, no? Un uomo di sola intelligenza a me fa paura, diventa un cinico. Un uomo solo col cuore è un imbecille, è un uomo da bene, un uomo sempliciotto, diciamo noi, no? Un uomo che non sa ragionare. Ci vuole il cuore e il cervello. Io ai miei ragazzi, quando faccio i miei discorsini, dico: oh cocco mio, guarda che per essere ragazzo forte devi avere cervellon e corazon unidos, uniti, eh? Unisci il cuore al cervello e sarai un uomo perfetto. Ora vedete, Dio, il nostro Dio, è un Dio di amore, è un Dio di giustizia e di misericordia, un Dio acuto di mente, è un Dio di misericordia, è un Dio che apre le braccia alla bontà. Domanda: ma il male nel mondo perché Dio non lo distrugge? Quante volte? Anche ieri sera una persona mi diceva: ma Signore, ma se ci sei, ma perché permetti queste cose? Le brutture che sentiamo ogni giorno, no? La violenza sulle bambine, 3 anni, 4 anni, che cosa oscena, che cosa innominabile, indegna dell'uomo, amici. E la gente mi dice: ma se esiste il Padre Eterno, ma perché permette queste cose? È una domanda fuori posto, no? Ma chiediti, ma c'è colpa al Padre Eterno se quello è un mascalzone? Amici, Dio ha scelto la via più difficile, ma la via della dignità. Non ci ha fatto dei robot o delle marionette, ci ha fatto delle persone dotate di intelligenza, di volontà e di sentimenti. Ora Dio si fida della nostra libertà, guardate, Dio si inchina davanti alla libertà dell'uomo, anche quando questa libertà va a, lo bestemmia, lo insulta, lo ingiuria, lo caccia. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ecco perché, dice Luther King, il nostro Dio è un Dio paziente. Quando sentiamo bestemmiare, lo diremmo che Dio ti fulmini la lingua. No, Dio queste cose non le fa mai. Non è un Dio vendicativo, il nostro Dio. Non è un Dio giustizialista o giustiziere. Il Dio è un Dio di giustizia e di misericordia. Non vuole la morte dei suoi figli, vuole che si convertano. E ecco perché è un Dio che aspetta, che è paziente. A voi non è mai capitato di sentire questa espressione? Ci guarda un po'. Quel mascalzone dura 100 anni e quell'uomo giusto campa 20 anni. Quante volte l'ho sentita io questa espressione? Cioè, ma dove sta il Dio giusto? Guarda, pensate che quando il grande industriale Candia di Milano vendette le sue industrie e donò ai poveri lebbrosi del Brasile tutti i suoi soldi creando dei lebbrosari, la gente disse: questo è matto. Lui stesso andò nel lebbrosario che aveva creato. Pensate, è morto fra i lebbrosi con un tumore. E uno mi ha detto: guarda il Padre Eterno come l'ha ringraziato. Queste sono follie. Ma che il Padre Eterno stava a divertirsi con noi? Ma che il Signore ci sta a divertire mandandoci i tumori o le paralisi o gli ictus? Ma non è... Amici, ma questa è una concezione antiumana, anticristiana. Ma chi parla così di cristianesimo non ha nulla. Nulla. Il nostro Dio è amore. Non è un Dio che si vendica. Non è un Dio che è permaloso. È un Dio carico di amore. Lento all'ira e grande nell'amore, dice la Bibbia. Noi avremmo bisogno molte volte, cari amici, di sapere se questo Dio della giustizia prevalga sul male. Certo, c'è un proverbio molto saggio di noi perugini che dice così: che Dio non paga tutti i sabati, ma arriva il sabato del pagamento, come per dire: non ti preoccupare, la giustizia umana, che non esiste, è molto aleatoria, trova un riscontro nella perfetta giustizia di Dio, che verrà quando lui lo terrà opportuno. Nessuno sfugge al controllo di Dio. Amici, non abbiate paura. Quando mi dicono non esiste l'inferno, ma se non esiste l'inferno, secondo me, manco Dio esiste. Non è possibile. Perché Dio è giusto, è misericordioso. Vi ricordo ancora un episodio che mi ha sconvolto. Un mio collega è andato all'inferno, un prete. Non è il titolo di un romanzo, o una battuta giornalistica. I preti vanno all'inferno, lo potremmo scrivere, no? È un fatto vero. Quando un vescovo italiano andò dalla Madre Speranza con le Valenza, perché uno dei suoi preti era morto sull'autostrada, e andava a chiedere messa nel santuario, durante la notte Gesù parlò con la Madre Speranza e le disse: guarda che domani viene il vescovo di quel sacerdote. Tu, con l'amarezza del cuore, dovrai dirgli che non ha voluto salvarsi, che ha voluto andare all'inferno. Io l'ho circondato del mio amore misericordioso, l'ho avvolto con la mia luce e la mia grazia, e lui mi ha risposto: non ti voglio servire. E la Madre Speranza, impallidendo, disse: eccellenza, è inutile celebrare la messa per il prete, è andata all'inferno. Il vescovo si perse i sensi e si estramazzò a terra davanti alla Madre Speranza. Queste cose lei me le ha raccontate. Quindi vedete, Dio è un Dio che vuol salvarci, ma rispetta sempre la nostra volontà. Nelle nostre mani, nelle tue mani, fratello che mi ascolti, sorella che mi ascolti, c'è il tuo destino eterno. Dovrai rendere conto al Signore, ricordati. morte fatto fine. No, 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 no. I cani, morte fatte fine. Noi non siamo così, quelli che l'anima col corpo morta fanno, dice Dante Alighieri. No, no. Dobbiamo rendere conto al Signore, amici che mi ascoltate, anche di una parola inutile, poveri noi. E chi si salva? Ed ecco la misericordia di Dio. Non crediate che i prepotenti di qua giù, i pontefici della televisione, i signori prepotenti, arroganti, che tutti i giorni vediamo la faccia... No! Dio farà così con un soffio? È colui che abbatte i potenti ed esalta gli umili? Non dimenticatelo questo! Il male non prevarrà, perché se non fosse così, con questo Dio non esisterebbe. Noi vogliamo una risposta sicura, ma Dio, siamo sicuri che farà prevalere la giustizia? Sì, amici, sì, Dio è amore misericordioso infinito, ma è anche giustizia. Per noi uomini è molto difficile conciliare le due cose. In Dio sono due virtù infinite, la giustizia e la misericordia. Ma noi abbiamo anche un altro bisogno, cari amici, di sapere che il nostro Dio è un amore che ha un cuore largo, tenero, indulgente, che è capace sempre di perdonarci quando siamo sbattuti, dice Luther King, dai gelidi venti dell'avversità e percossi dalle furiose tempeste della delusione, e quando nella nostra follia e del nostro peccato ci sviamo in qualche terra lontana di perdizione e siamo frustrati a causa di uno strano sentimento di nostalgia, allora abbiamo bisogno di sapere che vi è qualcuno che ci ama, che ha cura di noi, che ci comprende e ci darà un'altra possibilità. Quando i giorni si fanno bui e le notti tetre, noi possiamo essere riconoscenti, perché il nostro Dio riunisce nella sua natura una sintesi creativa di amore e di giustizia che ci condurrà attraverso l'oscura valle della vita fino ai luminosi sentieri della speranza e dell'adempimento. Martin Luther King, La forza del mare, pagina 25-27. Se avete modo di consultarlo, andate, perché è un discorso eccezionale. Amici, queste parole ci danno grande fiducia, ci danno grande speranza. Il nostro Dio è un Dio giusto, ma è un Dio ricco di misericordia e di amore, lento all'ira. È un Dio che ci ha comandato non di perdonare 7 volte, come dice San Pietro, ma 70 volte 7. E quel Dio che esige da noi questo amore infinito è colui che si è incarnato perché lui si è fatto uomo, perché l'uomo divenisse Dio.